Ed eccomi qua, carissimi amici, grazie per averci aspettato fin qua e iniziamo subito con una domanda. Vi ricordate di Saulo da Tarso? Proprio ieri, nel capitolo 9 del Libro degli Atti, abbiamo letto della sua conversione. Oggi vediamo che lui, che era stato un persecutore dei primi cristiani, viene perseguitato. Leggiamo dunque i versetti dal 23 al 31 di Atti, capitolo 9. Parecchi giorni dopo, i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea. E di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Quando i giudei dunque videro di non poter vincere la discussione, pensarono di cambiare tattica, cioè di eliminare il nemico. Ci provarono seriamente, ma Saulo, aiutato dai discepoli, riuscì a fuggire. Tornò quindi a Gerusalemme e lì tentò di unirsi ai discepoli, ma ci viene detto che tutti avevano paura di lui. Non avevano certo dimenticato le persecuzioni nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie, quindi era più che logico che essi fossero prevenuti nei confronti di Paolo. Probabilmente la maggior parte pensò a una trappola, un sistema escogitato da Saulo per sapere chi fossero in Gerusalemme i discepoli rimasti e per poi poterli catturare. Solo dopo l'intervento di Barnaba, che probabilmente lo aveva già conosciuto ed era al corrente dell'attività svolta da Paolo a Damasco, egli venne ufficialmente accolto nella chiesa di Gerusalemme. Sappiamo dalle notizie riportate nella lettera ai Galati che Paolo passò 15 giorni con Pietro e che incontrò anche Giacomo, ma quando cercò di fare nelle sinagoghe di Gerusalemme quello che aveva fatto in Damasco, dovette nuovamente fuggire per avere salva la vita. Fu accompagnato fino a Cesarea, sulla costa del Mediterraneo, e da lì si imbarcò per Tarso, la sua città natale. Il brano che abbiamo letto in Atti 9 si conclude dicendo che la Chiesa aveva pace e cresceva costantemente di numero. Probabilmente la prima persecuzione si calmò e morì con la conversione del principale persecutore, appunto Paolo. Come annunciato da Gesù ad Anania, la vita cristiana di Paolo fu piena di insidie, di sofferenze. Ma vedremo in tutto il libro degli Atti e in seguito nelle sue lettere che egli non lasciò mai che queste esperienze dolorose, prendessero il posto di Cristo nella sua predicazione. Paolo non presentò mai se stesso e non usò mai le notevoli esperienze che pur aveva vissuto a causa dell'Evangelo per innalzare la sua figura. Egli predicò sempre e solamente Cristo e Cristo crocifisso. Anche noi oggi non dobbiamo permettere che la nostra esperienza, la nostra persona, prenda il posto di Cristo. L'ultima parte del capitolo 9 ci presenta l'attività di Pietro. Leggiamola dunque insieme da Atti capitolo 9, versetti dal 32 al 43. Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai santi residenti a Lidda. Là trovò un uomo di nome Enea che da 8 anni giaceva paralitico in un letto. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. A Joppe c'era una discepola di nome Tabita, che tradotto vuol dire gazzella. Ella faceva molte opere buone ed elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. e dopo averla lavata la deposero in una stanza di sopra. Poiché Lida era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Pietro allora si alzò e partì con loro. Appena arrivato, lo condussero nella stanza di sopra. E tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò. E voltatosi verso il corpo, disse: «Tabita, alzati». Ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise seduta. Egli le diede la mano e la fece alzare, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. Ciò fu risaputo in tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase molti giorni a Ioppe presso un certo Simone, conciatore di pelli. Un segno della pace di cui godette la Chiesa in quel periodo è dato dall'attività di evangelizzazione dell'Apostolo Pietro nel territorio della Palestina del nord-ovest, un territorio abitato almeno in parte da popolazioni non giudaiche. In queste cittadine, evidentemente, c'erano già dei discepoli e Pietro, che stava visitando tutti i discepoli sparsi per il territorio, andò a trovare anche loro. Si fermò a Lidda, l'attuale Lod, e, conosciuto un uomo paralitico da 8 anni, lo guarì nel nome di Gesù Cristo. Questo episodio non passò certo sotto silenzio, anzi, ci viene detto infatti che tutti gli abitanti di Lidda e di Saron, che è la pianura costiera, si convertirono al Signore. Ora, in Ioppe, cittadina sul mare vicino a Lidda, viveva una discepola di nome Tabita, che era impegnata nel servizio sociale. Era molto brava a cucire e faceva delle belle cose per la gente. In quei giorni si ammalò gravemente e purtroppo morì, ma i discepoli, che avevano sentito quanto Pietro aveva fatto a Lidda, mandarono delle persone a chiamarlo. Essi avevano fede nel fatto che Pietro avrebbe potuto fare qualcosa per lei. Pietro non indugiò, andò velocemente a Ioppe e salì nella stanza dove era stata posta la defunta. Fu a quel punto che tutte le vedove si presentarono piangendo da Pietro per mostrare i vestiti che Tabita, questa donna di nome Gazzella, aveva cucito loro. Erano donne povere e senza quei vestiti non avrebbero avuto nulla. Erano grate a Tabita per il servizio che svolgeva per il Signore. Pietro allora si inginocchiò, pregò e con l'aiuto della potenza del Signore resuscitò la donna. Sia l'Apostolo Pietro che l'Apostolo Paolo hanno resuscitato almeno una persona. Potevano fare miracoli e guarire i malati. Erano questi i segni distintivi di un apostolo. Potremmo chiederci, e oggi perché non possediamo più questi doni che potrebbero essere una testimonianza efficace della potenza di Dio? Oggi non abbiamo più bisogno di questi segni, perché abbiamo la Bibbia, la parola di Dio. Ecco le istruzioni date da Giovanni. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Così dice Giovanni nella sua seconda epistola, nei versetti 10 e 11. Al termine del suo ministero, Paolo stesso non sembra esercitare più il dono della guarigione. Oramai il Nuovo Testamento era in forma scritta e la sana dottrina era la vera e sola autorità. Ecco cosa dice Paolo a questo proposito in Galati capitolo 1 versetto 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Quindi questi segni servivano a confermare alla gente il Vangelo della grazia. E il miracolo di Pietro portò con sé numerose conversioni. Il capitolo si chiude con l'indicazione del fatto che Pietro si stabilì per un certo periodo a Ioppe, ospite di un certo Simone che di professione faceva il cuoiaio. È lì che lo ritroveremo nel capitolo successivo. Nel capitolo 10 del libro degli Atti vediamo riportato il ministero di Simon Pietro, che più tardi vedremo uscire di scena per lasciare il posto al ministero di Paolo. Anche se Paolo, l'apostolo dei gentili, ossia coloro che non appartenevano al popolo di Israele, è Pietro ad aprire questa porta, entrando in casa di Cornelio e portando Cristo alla sua famiglia. Ciò non fu facile per Pietro. Vedremo infatti che lo Spirito Santo stesso, per mezzo di una visione, gli fece capire che era giusto portare l'Evangelo anche ai gentili. Questo è un altro episodio che Luca, l'autore del libro degli Atti, considera di estrema importanza, perché dopo averlo riferito nel capitolo 10, lo ripete per bocca dello stesso Pietro nel capitolo 11 e anche nel capitolo 15, sempre ovviamente di questo libro. Leggiamo i primi 8 versetti da Atti, capitolo 10. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che c'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Ioppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tale Simone, conciatore di pelli, la cui casa è vicino al mare». Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti, e dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Paolo era stato a Cesarea e probabilmente anche altri apostoli avevano predicato lungo la costa. Pilato, il governatore, quelli che governavano il territorio, vivevano a Cesarea. Anche Cornelio era distaccato lì ed, essendo un centurione, era capo quindi di 100 soldati romani. Era un uomo devoto. Questo significa che la sua adorazione era diretta nella giusta direzione. Riconosceva la sua dipendenza da ciò che è divino. Era un uomo devoto che temeva Dio. Non era un proselite del giudaismo, nel vero senso della parola. Oggi lo potremmo definire un simpatizzante. Aiutava i giudei con dei doni. La nazione di Israele ha sempre dato molta importanza al donare, e Dio lo aveva insegnato loro nel Vecchio Testamento. Cornelio pregava sempre Dio, portava a lui, al Signore, in preghiera le sue necessità. Aveva bisogno di luce e lo sapeva. Forse non conosceva molto sulla preghiera, eppure pregava. Questo centurione era un ufficiale di carriera nell'esercito romano, un uomo influente. Aveva anche una forte influenza sulla sua casa. Aveva un'ottima reputazione, ma non era un cristiano. Non aveva neppure sentito il Vangelo. È un esempio di uomo che viveva secondo la luce che aveva. Giovanni 1, versetto 9, dice di Gesù: «La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo». E questo centurione non aveva incontrato Gesù Cristo, né era venuto alla sua presenza, ma viveva secondo la luce che aveva. Paolo, in Romani 1, versetti 19 e 20, si riferisce a coloro che non vivono secondo la luce che hanno, e dice di queste persone: «Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili». Questa è la risposta di Dio alla domanda così spesso ripetuta: cosa ne è del povero pagano, del buon ateo, che voleva conoscere Dio ma non ne ha mai avuto la possibilità? È perduto? La risposta è che Dio porterà la luce a questa persona. Anche portare il Vangelo a Cornelio poteva sembrare impossibile, visto che la Chiesa era esclusivamente composta da giudei. I giudei cristiani andavano ancora al Tempio ed osservavano molti costumi giudaici. Poi il Vangelo arrivò in Samaria, e nonostante lo stupore, i giudei a Gerusalemme riconobbero in questo la mano di Dio. Dio usò Pietro per aprire la porta alla predicazione dei gentili. Ovviamente era lo Spirito Santo che dirigeva ogni mossa necessaria per portare il Vangelo ai gentili. dobbiamo ricordarci che tutto il genuino lavoro cristiano è guidato dallo Spirito Santo. Un angelo di Dio apparve a Cornelio in una visione. Non stava dormendo. La visione gli venne data mentre era in preghiera. Ora vorrei che notaste che ci sono alcune cose che, nonostante non ci procurino la salvezza, vengono però notate da Dio. Con le sue preghiere e le sue elemosine, Cornelio dimostrò di essere un uomo che cercava Dio, e quando un uomo lo cerca, Dio si fa trovare. L'angelo gli disse di mandare a chiamare Pietro e indicò il luogo dove avrebbe potuto trovarlo. Pietro, nel frattempo, era sulla terrazza della casa di Simone, il conciatore di pelli, e Pietro, nel frattempo, era in preghiera. Leggiamolo, infatti, da Atti, capitolo 10, leggendo il brano che va dal versetto 9 al versetto 23. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza, verso l'ora sesta, per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e scenderne un oggetto simile a una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». E la voce parlò una seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». Questo avvenne per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro, dentro di sé, si domandava che cosa significasse la visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io». Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Essi risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Joppe l'accompagnarono. Mentre gli uomini mandati dal centurione vanno a cercare Simon Pietro, Dio lo deve preparare. Pietro stava pregando e, visto che era l'ora sesta, quindi mezzogiorno, ebbe fame. Fu a quel punto che vide scendere dal cielo un oggetto simile a una tovaglia e deposti su di essa numerosi capi di animali appartenenti ai tre regni animali: quadrupedi, rettili e uccelli. Mentre Pietro si stava chiedendo che cosa significasse ciò che stava vedendo, una voce gli parlò, ordinandogli di uccidere qualche animale e di mangiare. Nonostante Pietro lo chiami Signore, non fa quello che gli viene detto, e la scena si ripete per ben tre volte. Qui abbiamo un uomo che, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, è ancora legato al sistema mosaico e non mangia nulla che non sia cerimonialmente puro, secondo le leggi impartite nel libro del Levitico, al capitolo 11. Pietro era molto sincero ed onesto a questo proposito, ma il Signore gli stava insegnando che non era più sottoposto alla legge mosaica. Era un insegnamento relativo non solo ai cibi, ma anche alla predicazione dell'Evangelo ai gentili. Pietro era un giudeo, legato quindi ai cerimoniali dell'Antico Testamento, ossia alla legge mosaica, ed era convinto che il messaggio dell'Evangelo fosse limitato al solo popolo di Israele, il popolo di Dio, l'oggetto delle promesse divine. Il Signore, invece, voleva fargli capire che quel messaggio era destinato a tutte le popolazioni della terra, che Cristo era morto per salvare tutti coloro che avrebbero creduto in Lui, indipendentemente dalla razza di appartenenza e indipendentemente dal ceto o dalle condizioni sociali. Questo sottintendeva la risposta del Signore rifiuto di Pietro, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E mentre Pietro rifletteva sulle cose che aveva visto e su ciò che gli era stato detto, lo Spirito Santo lo avvertì dell'arrivo di questi messaggeri di Cornelio. Egli li accolse e, sentite le loro richieste, il giorno dopo si mise in viaggio per Cesarea. E ciò che succede a Cesarea, dove Pietro incontra finalmente Cornelio, lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento, vale a dire lunedì prossimo, quando avremo l'opportunità di leggere insieme cosa accade fra Pietro e Cornelio. Quindi io vi ringrazio per averci seguito ancora una volta e vi do appuntamento proprio a lunedì sera. Ciao!